Ciao a tutti, salve. Allora, benvenuti alla nuova puntata di Leggero Euforia. E stasera, come ho scritto su Facebook, abbiamo una bella notizia, almeno quella che io considero una ottima notizia per tutto quello che è il mondo antiproibizionista, perché c'è stata una dichiarazione di tre capi di Stato, finalmente tre attuali capi di Stato e non tre ex presidenti, come spesso era capitato precedentemente, cioè capi di Stato attualmente in carica. Sempre dei paesi latinoamericani, perché lì diciamo che si è mossa ultimamente di più quella che ha un po' la spinta alla revisione delle politiche ONU e delle politiche mondiali sulle droghe. Quindi la dichiarazione è di i capi di Stato di Colombia, Guatemala e Messico. Vediamo un po' perché c'è un messaggio, vediamo se Donato mi deve dire qualcosa. Togli l'audio alla pagina di Liberi TV, ma io togli l'audio. A me sembra di averlo già tolto. E non riesco a entrare nella chat, quindi più di così non posso fare. Allora, spero che mi sentite. Io non riesco a vedere la chat perché, come spesso accade, non so come mai non mi riesce di reinserirmi col mio account che è di Nadina. E quando siamo in trasmissione non mi riesce. Se poi anche Donato mi chiama su Skype per farmi messaggi, alla fine non ci capisco più niente. Sì, ti sentono. Ok, bene, grazie. Allora, questi tre capi di Stato attualmente in carica, che sono il Colombia, Guatemala e Messico, e i nomi sono Calderón, Felipe Calderón del Messico, Santos della Colombia e Molina del Guatemala, si sono rivolti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e quindi si sono rivolti direttamente all'ONU, diciamo facendo seguito un po' a una serie di comunicati, conferenze, azioni compiute attraverso sia la Global Commission che attraverso Droga e Democrazia, facendo seguito a una serie di azioni abbastanza incisive, però forse un po' scoordinate, che ci sono state finora sul fronte di un cambio di strategia nelle politiche sulla droga. Finalmente c'è stata diciamo, un'azione un po' più strutturata istituzionalmente, perché qui sono tre presidenti, tre capi di Stato attualmente in carica che si rivolgono all'ONU. Ed è una cosa che è destinata ad avere comunque un qualche peso, perché non è che l'ONU può del tutto far finta di non rendersene conto. Questo è un tentativo di dialogo estremamente civile e corretto, supportato da dati, da evidenze, supportato insomma da un'argomentazione, e quindi non potrà certamente del tutto non tenerne presente un organismo diciamo, collegiale come è tutto sommato l'ONU. E quindi si sono rivolti all'Assemblea Generale dell'ONU criticando apertamente la guerra alla droga ed evidenziando l'urgenza di compiere una riforma a livello delle Nazioni Unite. Oggi gli stessi tre paesi hanno pubblicato anche una dichiarazione congiunta presentata in una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che traduce questi sentimenti in una richiesta coordinata per le Nazioni Unite perché si riveda il sistema attuale e per analizzare tutte le opzioni disponibili, comprese le misure di regolamentazione e di mercato. La dichiarazione dei capi di Stato di Colombia, Guatemala e Messico sulla revisione delle politiche alle droghe delle Nazioni Unite. I governi, dice in questa dichiarazione, sono convinti che la criminalità transnazionale organizzata e in particolare la violenza che genera nell'esercizio delle attività criminali costituisca un grave problema che compromette lo sviluppo, la sicurezza e la convivenza democratica di tutte le nazioni e che le Nazioni Unite debbano affrontare con urgenza il problema, dichiarano, noi dichiariamo che l'uso delle droghe illecite è un potente incentivo per le attività delle organizzazioni criminali in tutte le regioni del mondo, che nonostante gli sforzi della comunità internazionale nel corso dei decenni, l'uso di queste sostanze continua a aumentare a livello globale, generando reddito notevole per le organizzazioni criminali di tutto il mondo. Grazie alla disponibilità di enormi risorse finanziarie, le organizzazioni criminali transnazionali sono in grado di infiltrare e corrompere le istituzioni degli stati, che è essenziale attuare misure efficaci per bloccare gli illegali flussi di armi alle organizzazioni criminali, e qui vediamo che si affronta anche in maniera diretta il problema del mercato illegale di armi, molto legato a quello della droga, così come è legato a quello di esseri umani, fino a quando non verrà interrotto il flusso di droghe e armi alle organizzazioni criminali, queste continueranno a minacciare le nostre società e i governi, e qui appunto si sottolinea l'identificazione fra quelli che sono i gruppi dei narcotrafficanti e i gruppi cosiddetti terroristici, nel senso che poi praticamente a livello di commercio fra di loro sono le stesse identiche persone, che di conseguenza è urgente rivedere l'approccio finora mantenuto dalla comunità internazionale in materia di droga, in modo da fermare il flusso di denaro prodotto dal mercato illecito di stupefacenti. Che questa revisione dovrebbe essere condotta con rigore e responsabilità su basi scientifiche, al fine di creare efficaci politiche pubbliche in questo settore, che le nazioni dovrebbero intensificare i loro sforzi per rafforzare ulteriormente le istituzioni e le politiche di ciascun paese per la prevenzione e punizione del crimine, i loro programmi sociali in materia di istruzione, salute, tempo libero e occupazione, così come la prevenzione del trattamento delle dipendenze per preservare il tessuto sociale. Che gli stati dovrebbero confermare il loro impegno a combattere con determinazione e in base al principio della responsabilità condivisa e differenziata gruppi criminali transnazionali attraverso meccanismi di cooperazione internazionale. Che le Nazioni Unite dovrebbero esercitare la loro leadership come da mandato per condurre una profonda riflessione per analizzare tutte le opzioni disponibili, comprese le misure di regolamentazione o di mercato, al fine di stabilire un nuovo paradigma che blocchi il flusso di risorse al crimine organizzato. A questo proposito, i governi della Colombia, Guatemala e Messico invitano gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU, ad avviare al più presto un processo di consultazione che consenta, alla luce dei limiti della politica attuale e della violenza generata dalla produzione, traffico e consumo di droga nel mondo, e crediamo che questi risultati dovrebbero culminare in una conferenza internazionale che permetta di ascoltare le decisioni necessarie al fine di realizzare strategie più efficaci e strumenti con cui la comunità internazionale possa meglio raccogliere la questione della droga e delle conseguenze ad essa legate. Questa è una traduzione dell'appello dei tre presidenti, che è uscita oggi anche sul sito del Partito Radicale Non Violento, Transnazionale e Transpartito. È una dichiarazione di 2 o 3 giorni fa e sicuramente ci sarà un tentativo di, diciamo, in qualche maniera silenziarla o non, diciamo, non renderla pubblica più di tanto, però ha la sua importanza, il suo rilievo e bisognerà anche che qualcuno poi all'ONU ne tenga conto, perché cominciano ad essere tante le voci e tre presidenti, attualmente presidenti di 3 paesi ampiamente coinvolti in quelli che sono i disastri della narco war da una parte e della war on drugs dall'altra, sono comunque una voce di un certo peso e di una certa autorevolezza. Poi continuiamo sempre su, o se no cambiamo, poi torniamo dopo su questa dichiarazione dei 3 presidenti. C'è invece una notizia non tanto simpatica, diciamo, dalla Spagna. Forse ricordate, ne abbiamo parlato, mi sembra, a maggio-giugno, quel paesino Rasquera, quel paese spagnolo che voleva introdurre una coltivazione di cannabis, affittare per risolvere i problemi di debito del comune di Rasquera, affittare dei campi a un social club di Barcellona, mi sembra, che voleva coltivare canapa e produrla per il consumo interno al club. E qui c'è un'intervista che è uscita in spagnolo, un settimanale spagnolo, un'intervista al sindaco di Rasquera che purtroppo ci racconta come un po', non dico ancora andata a finire, ma come sta proseguendo un po' l'azione. All'inizio di luglio il giudice civile di Tarragona ha sospeso in maniera cautelare il progetto della piantagione di cannabis in Rasquera, a seguito di un ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato, col quale è stato obbligato il comune e si è visto obbligato a per il momento sospendere una proposta in questo campo e una proposta di questo genere. Così lo ha confermato il sindaco di Rasquera, Bernat Pelissa, che ha spiegato che già 15 giorni fa avevano ricevuto un'offerta da un'impresa svizzera che voleva piantare cannabis attraverso la partecipata municipale per estrarre essenze per la fabbricazione di birra e profumi. E purtroppo, dice il sindaco, tutto è paralizzato, io non posso, è già la quarta o quinta impresa che mi chiede di poter affittare questi campi, oltre all'originario Cannabis Club di Barcellona, ma ci sono anche delle imprese sia olandesi che svizzere, racconta il sindaco in questa intervista, che hanno chiesto di poter usare questi campi. Purtroppo lui si è visto tutto bloccato e quindi non può per il momento sfruttare questa situazione. E siamo in un processo giudiziario e vedremo come la classe politica affronta tutto questo, dice il sindaco, perché il suo piano anticrisi basato sulla piantagione di marijuana continua a essere per lui principalmente un'opportunità economica. Si parla tanto di economia e di strutture di Stato e bisognerebbe tener conto di una come di un'opportunità economica. D'altra parte, ha ammesso anche il sindaco, che finiva il suo mandato nel 2013, che il processo in corso potrebbe anche annullare completamente il suo piano. E credo che che deve essere una decisione politica. Bisogna affrontare questa realtà. Se le leggi attuali non sono capaci di affrontarla, sicuramente bisognerà fare nuove leggi, ha aggiunto. E quindi si è presentato un ulteriore ricorso contro questo blocco e comunque per il momento, visto che comunque il discorso era l'importante per loro, questa proposta era venuta fuori dalla possibilità di creare 40 posti di lavoro e di ricevere 1,3 milioni di euro dell'associazione in 2 anni, cioè l'associazione Cannabis Club di Barcellona avrebbe pagato 1,3 milioni di euro, quindi non specifica le altre imprese svizzere e olandesi quanto sarebbero state disposte a pagare, però molto probabilmente si parla di cifre simili che sarebbero servite a sanare completamente il bilancio dei debiti del municipio, che evidentemente sono molto alti e preoccupano molto il sindaco, che giustamente aveva trovato questo sistema di potersi in qualche modo autofinanziare e automantenere. Allora, è poi uscito invece per quanto riguarda l'America, in America il dibattito sulla marijuana è molto attivo anche dopo il referendum californiano, che purtroppo è fallito, però il dibattito è rimasto abbastanza attivo e sempre sulla spinta naturalmente anche di quello che viene un po' dal centro e dal Sud America, però anche internamente. Specialmente avevamo già visto noi quest'estate il sindaco di New York, mi sembra il governatore dello stato di New York, che si erano schierati a favore della legalizzazione della marijuana, insistendo principalmente sul fatto che quello che è il proibizionismo di classe, cioè che alla fine poi quelli che finiscono in carcere per 2 grammi di erba, la maggior parte delle volte sono persone appartenenti alla comunità nera, alla comunità afroamericana, alla comunità latinoamericana, sono le persone, diciamo, già più svantaggiate che poi si ritrovano a subire le conseguenze maggiori e quelle più devastanti della guerra alla droga. E su questa linea Richard Branson, che è uno dei componenti della Global Commission ed è anche un dirigente della Virgin, ha rilasciato ultimamente un'intervista appunto dicendo che la politica sulle droghe delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, è una guerra alle persone nere, è una guerra ai neri. La politica in America è veramente una guerra contro i neri. L'85% delle persone che vanno in prigione per uso delle droghe in America sono neri, e quindi questo è un problema che per cui le leggi vanno cambiate, e noi abbiamo soltanto ottenuto circa 1,5 milioni di persone in America che sono rinchiuse in carcere semplicemente per aver consumato droga, e questo naturalmente è sbagliato. Bisognerebbe aiutare se hanno dei problemi di droga, cioè se c'è una dipendenza, se c'è bisogno di un aiuto, dovrebbero essere aiutati da un punto di vista sanitario. Ma bisognerebbe abolire le sanzioni semplicemente per il consumo. E quindi poi c'è tutta un'argomentazione in questa intervista, e comunque è un'altra voce, diciamo, che affronta un punto di vista completamente diverso da quello che abbiamo visto del sindaco spagnolo, che si interessa più che altro a quanto può fruttare una coltivazione di marijuana, cioè di marijuana, di canapa, quanto può fruttare la comunità, E qui invece abbiamo un altro punto di vista, più sociale, diciamo, delle conseguenze del proibizionismo, perché indubbiamente queste conseguenze negative si accaniscono molto più sulle persone che già sono in condizioni di disagio. Sugli ultimi cosiddetti, poi abbiamo visto anche spesso come si lega il discorso poi per chi è malato di HIV, di AIDS e tutti i problemi legati a questo, perché naturalmente se finiscono in galera devono interrompere le cure, non hanno più assistenza, e questo fra l'altro è argomento del secondo rapporto della Global Commission, che spiega appunto in quanti e in tali modi la guerra alla droga possa aumentare e incrementare la pandemia di HIV e di AIDS, appunto per una serie di motivi, fra i quali appunto il fatto dell'introduzione delle cure quando uno entra in carcere. Un'altra, per esesempio, è la paura che il tossicodipendente o comunque il consumatore affetto da HIV o da AIDS, il timore che può avere a rivolgersi alle autorità sanitarie per essere curato, cioè la paura di essere schedato, segnalato alla polizia e poi di finire in qualche maniera a pagare penalmente il prezzo di quella che è in effetti una malattia e non un reato. Poi, vediamo un po', 21 e 33, abbiamo ancora una decina di minuti. Ci sono delle notizie abbastanza buone anche da una parte del Canada, la British Columbia, che ora ve la leggo, sono tutte notizie che sono uscite oggi e quindi ve le porto fresche fresche e ve le traduco lì per lì mentre le guardo anch'io. A volte questo magari diciamo che in qualche maniera non giova alla chiarezza lì per lì. Però perlomeno spero che giovi all'attualità di quello che vi racconto. E quindi oggi proprio è uscito questo articolo sulla British Columbia, che è una parte del Canada, una parte che è situata a est del Canada. La scorsa settimana dell'insieme dei comuni della British Columbia hanno votato in sostegno alla decriminalizzazione e tassazione della canapa. Questo voto è stato in accordo e ha seguito i principi di una campagna molto attiva in British Columbia in quest'ultimo periodo, che auspica la decriminalizzazione del possesso di marijuana, l'uso regolato di questa, per esempio la proibizione per l'uso dei minori, come del resto si fa, dice nell'articolo, per il tabacco e per l'alcol, e è un appello al governo federale perché autorizzi la British Columbia a investigare come sarebbe meglio poter tassare questo tipo di legalizzazione. E naturalmente questa mozione è definita un po' controversa, naturalmente, perché è sempre stata controversa anche nel passato, però è uscito un sondaggio ultimamente, spiega l'articolo, nel quale si vede come la maggioranza dei British colombiani sostengono la legalizzazione del possesso di marijuana, così come la maggioranza dei canadesi, anche se la percentuale sulla costa occidentale è maggiore rispetto a quella dell'intero Canada. E simultaneamente, comunque, la British Columbia si oppone, e anche nel sondaggio la popolazione, diciamo, è molto meno favorevole alla legalizzazione delle altre droghe. E quindi questo è un altro paese dove evidentemente, in ogni caso, anche se non è un vero e proprio cambiamento di legge, però evidentemente è in atto un dibattito, e questo dibattito sta cercando di arrivare un po' all'attenzione anche di quello che è il governo federale, perché poi naturalmente c'è un governo, non è che un po', mi immagino, perché io non conosco molto bene la situazione politica del Canada, però è un po' come una regione, voglio dire, molto probabilmente non è che la regione della British Columbia può decidere da sola di cambiare strategie o politiche di questo genere, però ha rivolto un appello, così come del resto i presidenti su un altro livello, diciamo i presidenti, appunto abbiamo visto Guatemala, Messico e Colombia, hanno rivolto invece un appello all'ONU e a un ente sovranazionale, c'è cioè tutto un diciamo un in qualche modo riferirsi sempre ai livelli più alti, perché naturalmente le politiche sulle droghe poi è una delle obiezioni che vengono poste più spesso, che è stata posta anche per quello che riguarda l'Uruguay e il Sud America e il Centro America, è che se non sono le stesse in tutti i paesi, raramente possono avere una vera efficacia e dovrebbero più o meno seguire, che poi è il motivo per cui abbiamo avuto delle convenzioni ONU sulle droghe, alla quale tutti i paesi sono stati invitati, diciamo, e pressati anche in qualche modo ad aderire, proprio perché si è pensato che evidentemente le strategie sulle droghe dovessero essere le stesse per tutti i paesi del mondo. La Global Commission invece sostiene, con qualche fondamento logico, che ogni paese presenta dei problemi diversi e quindi può ben essere lasciato libero anche di sperimentare diverse strategie e diversi approcci, anche perché i paesi possono essere, tanto per cominciare, produttori o consumatori o di transito come prevalenza, e questo già fa la sua bella differenza perché i problemi sono diversi, anche se poi alla fin fine il fenomeno è lo stesso per tutti, perché è un fenomeno umano e quindi riguarda un po' nello stesso modo tutte le persone. Purtroppo in Italia, questa invece è una notizia un po' più sgradevole, c'è stato un fermo rispetto alla legge sulla cannabis terapeutica in legione, quella che era stata fatta dalla Regione Liguria. Si era detto finalmente siamo già a 3 leggi regionali, Toscana, Liguria, Friuli Venezia Giulia, però abbiamo visto che Friuli Venezia Giulia in qualche maniera ha scontentato fortemente alcuni componenti dell'attuale governo, che non hanno visto di buon occhio questo possibile progetto di collaborazione fra il Centro di Canapicoltura di Rovigo e l'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze per la produzione di un farmaco cannabinoide italiano, e quindi hanno tentato di mettere in dubbio, non mi ricordo il termine tecnico, comunque la legge del Friuli Venezia Giulia. Purtroppo per quello che riguarda la Liguria ci sono proprio arrivati, nel senso che durante un consiglio dei ministri ultimo di 2 o 3 giorni fa, il consiglio di Stato dei ministri, ora vabbè, naturalmente faccio confusione, poi lo ritarda, comunque ha impugnato la legge non del Friuli Venezia Giulia ma quella della Liguria, perché sembra che nella parte in cui autorizza che i preparati galenici in qualche maniera sia in conflitto con delle disposizioni sul livello nazionale. Ancora non è uscito con abbastanza chiarezza la motivazione esatta, questo l'avevo detto anche l'altra volta perché la notizia era proprio di venerdì scorso, ancora non si è avuto un'esatta spiegazione, o almeno io non ho trovato, del perché in qualche modo si verrebbe in contraddizione con questa legge a delle leggi nazionali sulla salute pubblica. Però vediamo, aspettiamo sempre spiegazioni e speriamo anche che siano sufficienti e soprattutto che non siano, che sia veramente una cosa, un errore da sanare semplicemente e non un tentativo di bloccare quelle che sono queste leggi che sono le prime regioni che le fanno e sono una speranza anche per tanti malati in Italia che spessissimo si rivolgono poi a me, ma anche a tante altre persone, alle associazioni, Andrea Triscioglia, Stefano Balba, a tutti i nostri amici, Alberto Sciolari, a tutti gli amici che presiedono le associazioni del settore, e si rivolgono tutti i giorni ai malati che ci chiedono aiuto per poter avere accesso a questi farmaci, naturalmente su prescrizione medica, per carità, e purtroppo non possiamo mai dirgli niente di sicuro e di certo, perché anche nelle 3 regioni nelle quali la legge è stata votata, come si vede purtroppo, in Toscana nessuno l'ha messa in dubbio, però comunque non è ancora attuata da un punto di vista pratico. Non è che sia facile, nemmeno adesso che c'è la legge, andare a Firenze, in Toscana comunque, e avere realmente accesso ai farmaci. È tutta un'altra fila abbastanza complessa ancora adesso. Vediamo che vengano addirittura messe in dubbio 2 leggi regionali già approvate, e quindi diciamo che un po' la preoccupazione è un po' tanta, perché naturalmente, sì, è una risposta, è normale naturalmente che ogni volta che c'è un passo avanti in una direzione ce ne sia anche uno in qualche modo indietro. È un po' come su un altro livello, in Uruguay abbiamo visto la volta scorsa che c'è stata una proposta, anzi una legge praticamente già in vigore per la coltivazione statale e monopolio di Stato della canapa, e si era rimasti che stavano discutendo se 150 ettari. Cioè lo Stato proprio ha intenzione di coltivare a canapa e di fornire ai consumatori la canapa proprio di Stato. Naturalmente c'è questa azione molto forte insieme con l'appello dei 3 presidenti, anche questa è un'azione diciamo di un bel peso da parte dell'Uruguay, anche se è un paese piccolo, comunque una decisione veramente rivoluzionaria in qualche modo, anche se è un monopolio, anche se è un monopolio, quindi diciamo, possiamo fare tante critiche, comunque è un passo avanti rispetto al proibizionismo, però immediatamente anche si sono levate critiche, azioni contrarie, appunto la DEA che ha deciso di riaprire l'ufficio in Uruguay. Oggi leggevo, poi non ho fatto in tempo a stamparla perché ho finito l'inchiostro purtroppo e poi non l'ho più ritrovata, la notizia di un alto ufficiale di polizia uruguaiano che dice no, assolutamente non è vero niente, che c'è, non è vero nulla, che c'è questa legge, come se neanche esistesse, cioè ne nega addirittura l'esistenza quando è uscita fuori l'agenzia, da diverse agenzie, non da una sola, ed effettivamente invece la legge è stata votata. E quindi evidentemente come minimo c'è un tentativo di resistenza a queste politiche, diciamo in qualche modo rivoluzionarie da parte di alcuni paesi. Adesso sono le 21:43, a me dispiace molto non essere riuscita a seguire la chat, però c'è sempre qualcosa che non, c'è sempre qualcosa evidentemente che non funziona, purtroppo, e quindi non sono riuscita a seguire le domande perché non riesco a rientrare nell'account della chat, poi quando chiuderò naturalmente ci riuscirò, sarà anche un affare semplice. Però diciamo come ultima notizia eravamo rimasti l'altra volta che si diceva come poi di fronte a tutte queste spinte diciamo ragionevoli e di fronte a tutti gli evidenti danni che la War on Drugs ha portato e che ormai vengono riconosciuti a tutti i livelli da tutti quanti, quello che si fa invece da parte degli enti diciamo antidroga e anticrimine è di magnificare grandi catture e imprese nelle quali appunto si riesce ad arrestare persone che vengono definite dei kingpin, che sarebbero proprio dei punti nodali della criminalità organizzata in tutto il mondo. Quindi vi dicevo di tutta una serie di arresti che c'erano stati in Venezuela, non so se ve lo ricordate, ve l'avevo raccontato l'altra volta, è Loco con tutti i loro vari soprannomi pittoreschi che si sono dati. E l'ultima notizia era di lunedì, ed c'era stato l'arresto di dopo l'ultimo signore del narcotraffico, il più grande trafficante mondiale del Golfo, no? Dopo tutti questi che già erano stati arrestati, però questo era definito ancora più importante, il mega criminale galattico, ed è soprannominato El Taliban. Soprannominato il Taliban perché? Perché aveva imparato dai talebani la tecnica dell'uccisione per sgozzamento col coltello, che è una tecnica particolarmente cruenta e particolarmente dolorosa per chi la subisce, perché lo sgozzamento non è rapido ed immediato, ma viene eseguito con successivi colpi di coltello. Vabbè, vi risparmio poi tutti i particolari che sono abbastanza trucidi, viene dal ridere, però in realtà c'è pochissimo da ridere, perché veramente la violenza che va di pari passo con il fenomeno della criminalità organizzata e del narcotraffico, cioè veramente fa parte proprio il crimine del commercio stesso in questo caso. Quando si parla di commerci illegali, è ovvio che intorno a loro spandono una serie di ondate di violenza, perché è un commercio del quale fa parte l'uccisione del concorrente, perché non si fa una concorrenza leale su quello che può essere il prodotto migliore, ma la concorrenza viene fatta su chi è più forte, chi ha più armi, e chi risulta vincente poi in determinate faide, battaglie, eccetera, eccetera. E con questa ultima notizia, io direi che per questa volta, vabbè, continua, no, prima volevo anche ricordarvi che continua l'azione di Rita Bernardini, che sta continuando a coltivarsi le sue belle piantine in terrazza, e nonostante che sia io che altre persone su Facebook abbiamo più volte messo addirittura l'album delle piante di canapa di vita sul profilo dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della polizia, di tutti, e nonostante questo, evidentemente non interessa a nessuno, le forze dell'ordine hanno più interesse ad andare a prendere una piantina a casa magari di un ragazzo di 20 anni che ha provato a farsi una pianta anche semplicemente per esperimento, che non di andare in qualche modo a indagare sul perché e sul per come una deputata dello Stato italiano, deputata del Parlamento italiano e della Camera, abbia nella terrazza di casa sua sette piantine di canapa. E quindi con quest'ultima constatazione io saluto, vi do la linea e a venerdì prossimo, scusatemi se non ho seguito la chat, cercherò di fare meglio la prossima volta. Ciao!